Times. Back when I was four, Lewis Jeffrey. Allora, come ogni giovedì, adesso ci spostiamo e andiamo a parlare con Daniel Tarozzi dell'Italia che cambia per presentare un'altra delle storie, ovviamente, dell'Italia che cambia. Ciao Daniel, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Senti Daniel, dove ci spostiamo oggi? Che ci racconti?
Oggi ci spostiamo in un posto meraviglioso, a Valle Vegan, che è un luogo recuperato alla ospitare gli animali.
Ah, allora, tu sai, Daniel, tu non sai, io oggi ospito due quote vegan, una delle quali appena
sentito. Ciao Daniel.
Due quote rosa, chiedo scusa.
Ecco. Un vegan.
Una delle due, appena sentito vegan, è diventata immediatamente viola, l'altra è ammutolita. Per cui tu sai che questa parola comunque è carica di, no, di significati e di responsabilità. Valle Vegan, dove si trova?
Oddio, in questo istante il punto non lo ricordo, aspetta che te lo dico subito, tra le grotte di Bellegra e Rocca Santo Stefano, a un'ora da Roma.
Ah, a un'ora da Roma, va bene.
Insomma, a debita poi. Distanza, quindi.
A debita distanza.
Ma in realtà, nonostante le persone che diventano viola, è una realtà molto bella proprio perché la persona che l'ha creata, questo meraviglioso uomo, non ha creato un posto con l'approccio appunto, diciamo, divisivo, no? Tipo, sai, i vegani sono buoni e gli altri sono cattivi, ma assolutamente ha avuto un approccio inclusivo, per cui lui ha deciso di dedicare la sua vita a salvare e recuperare animali abbandonati, creando questo luogo, questa fondazione che è impressionante. Per fare un esempio stupido, ci sono 16 galli in un pollaio, cioè 16 galli che vanno d'accordo tra loro.
Ah, che notoriamente, no, la storia vuole che ci sia un gallo in un pollaio, no? Se ci sono troppi galli non si fa mai giorno.
Esatto, sono totalmente liberi, cioè tu arrivi e incontri pecore, maiali, cani, gatti. Mentre lo intervistavamo era praticamente inondato di animali di tutti i tipi. E la cosa fantastica è quando ci è venuto incontro circondato da 8 cani e una pecora che, convinta di essere un cane, lo segue ovunque praticamente. Quindi anche qua uno pensa alle pecore, sai, essere pecoroni, le pecore vanno tutte insieme, invece no, c'è una pecora che va da una parte e un'altra dall'altra. È un posto bellissimo perché questo Pietro è riuscito a creare un luogo di accoglienza, ma appunto, come dicevo prima, in un approccio assolutamente non divisivo, tanto che lui passa comunque alcune ore al giorno ad aiutare vicino a casa sua, in questa meravigliosa valle, ci sono tre signore, una a 70 anni, una di 80 e una di 90 che vivono lì, e lui ogni giorno va a aiutare una 70enne che accudisce la 90enne, che è meravigliosa.
Ah, quindi un aiuto praticamente a scaglioni, anche perché hanno 10 anni di differenza precisi l'uno con l'altro, no? Quindi una cosa fiabesca. Quindi praticamente è una non fattoria, quella che andiamo a visitare fra poco, nella quale vengono recuperati questi animali che invece sarebbero stati destinati ai laboratori oppure al macello.
Oppure a me.
Esatto,
esattamente. Oppure, ecco. Quindi tutti gli animali che noi siamo riusciti a salvare dalle nostre quote rosa adesso si trovano lì e con anche qualche tipo di problema che ovviamente non si riesce a rimuovere, no? Per esempio la pecora che se sembra un cane, insomma, lì gli andrebbe spiegato qualcosa. Comunque tra poco li andiamo a conoscere questo Piero Liberati, e io naturalmente ricordo che l'appuntamento con Italia che cambia è tutti i giovedì, e per le altre storie potete o prendere o acquistare il tuo libro, che ovviamente io faccio così, oppure andare sul sito www.italiachecambia.org. Ciao Daniel, grazie, alla prossima settimana.
Se volete vedere la pecora su italiachecambia.org potete vedere.
C'è il video. Allora tra poco ascoltiamo Piero Liberato. Ciao Daniel, grazie. Bene, allora noi tra pochissimo ci spostiamo, se tu vuoi fare una riflessione prima, perché stiamo per andarci nella Valle Vegan. Dice che è inclusiva, però sempre vegani sono,
No, mi sento pronta.
Mi sento pronta
ad affrontare questo incubo.
Bene, siete entrambe pronte, partiamo?
Sì, ma io mi sento molto pronta.
Tu ti senti più pronta di lei?
Anche io non mangio carne, però mangio ancora pesce.
Non mangi carne, mangi ancora pesce.
Sono sola in questo studio pieno di gente che mangia verdure.
Sei vegetariana a metà, però all'interno della fattoria credo che non ci siano pesci, per cui per il momento siamo salvi.
Sono innocente.
Tra poco torniamo. Valle Vegan, allora quando si nomina il solo termine vegani, no, diventa un po' difficile tenere, come dire, a freno i critici di questo stile di vita, di questa filosofia di vita. Noi qui infatti abbiamo una voce critica, ma abbiamo anche la voce di Piero Liberati, che invece è il fondatore, diciamo l'ispiratore di Valle Vegan. Ciao Piero, buongiorno.
ciao a tutte e a tutti.
Allora, Piero, innanzitutto un'introduzione, no, su Valle Vegan. Prima abbiamo sentito da Daniel Tarozzi, Valle Vegan è un posto che è, diciamo, vicino Subiaco, insomma, un'oretta da Roma. È una valle di 110.000 metri quadri, sbaglio?
6 ettari più, diciamo, altri 5 non direttamente nostri, però li utilizziamo. In più stiamo in pieno bosco nell'Appennino, diciamo, tra gli Affilani, Prenestini e Simbruini, quindi distese sterminate di bosco, fiumi e grotte.
Quindi un bosco completamente immerso nella natura. Che cosa c'è, esatto, a Valle Vegan?
Allora, oltre al bosco chiaramente c'è un posto fisico che è un casale con delle piccole stalle, un casale stiamo rimettendo a posto, l'altro oggi stavamo facendo il tetto, cioè lo stiamo rimettendo a posto noi a mano col materiale che riusciamo a trovare. Valle Vegan è principalmente un rifugio per animali, questo è principalmente. Noi abbiamo oltre 100 animali tutti salvati dalle situazioni da ex reddito, per così dire, quindi da allevamenti, canili, laboratori e così via. Quindi abbiamo gli animali che per primi subiscono le torture, la derisione da parte dell'uomo.
Quando, cioè, dici, animali, quando dici salvati, Piero, cosa intendi? Che li andate a prendere fisicamente lì? Perché sai che ci sono ogni tanto, no, notizie di assalti magari ad allevamenti, certo, eccetera.
Chiaramente non facciamo nulla di illegale, no, comunque siamo favorevoli alla liberazione degli animali, che include anche la liberazione dell'uomo, ovviamente. Salvati intendo che innanzitutto c'è una grandissima quantità di animali che comunque vengono abbandonati, non solo cani e gatti, ma spesso anche gli agnellini, soprattutto questo periodo di Pasqua in cui i pastori fanno nascere a dismisura una quantità enorme di agnellini, di cui molti restano dietro al gregge e così via. Noi abbiamo creato una rete per lo più di contatti che vanno dalla forestale quando sequestra degli animali di cui nessuno se ne occupa, come esempio dei maiali. Noi gli ultimi maiali abbiamo preso sono stati 2 maiali sequestrati dalla forestale, che andrebbero abbattuti perché quando entrano nel ciclo dell'alimentazione, se non si sa la provenienza, la legge dice che devono essere abbattuti, altrimenti si ammalerebbe l'uomo che verrebbe poi a mangiarli, no? Invece noi abbiamo creato un rifugio nel quale dichiariamo che questi animali non entreranno mai nel ciclo alimentare, anzi vivranno di una loro vita naturale, e quindi poi creiamo un'opportunità, una seconda vita per questi animali.
Però li accudite voi, diciamo, questi animali, o come vivono, insomma, vivono liberi in natura, come si alimentano?
Sì, allora principalmente noi cerchiamo di mantenere in maniera più naturale possibile, sempre con tutte le attenzioni, le cure, i recinti quando servono. Quasi tutti gli animali sono intorno a noi, cioè purtroppo dipendono ancora da noi, non sono animali selvatici, sono appunto animali domestici, i quali quando possono nutrirsi nel nostro terreno, come i maiali, le capre, le pecore, diciamo hanno una vita veramente, veramente naturale. Ripeto, siamo sempre come baricentro noi, il nostro casale, le loro stallette quando piove, quando fa freddo. Altri dobbiamo tenerli per forza recintati, come ad esempio i conigli oppure dei roditori, abbiamo delle piccole tartarughe della Florida.
Perché dici per forza recintati i conigli, se no che fanno?
Perché altrimenti o verrebbero uccisi dalle volpi, dai cani, o non sono selezionati per vivere, naturalmente, diciamo, non sono adatti alla vita naturale. Ad esempio possono morire per un motivo molto stupido, come non so, il cambio del tempo, la puntura di un insetto o delle infezioni.
Però questo non fa parte del ciclo della natura, Piero?
No, ma noi infatti non tendiamo a rinservatirci totalmente, sarebbe impossibile puntare alla vita selvatica totalmente in questo momento. Per dirti, faccio un esempio che ci riguarda più da vicino, anche in questo momento sto parlando al telefono ad una radio, quindi fa capire come il nostro scopo è quello di cercare un impatto minimo e fare il possibile, cercare di tamponare ciò che l'uomo stesso ha danneggiato.
Oh, dall'altra parte però la vostra vita non è proprio improntata alla comodità, diciamo.
Esatto. Diciamo che ci siamo messi noi per primi in discussione, noi per primi in ballo, cerchiamo di avere le minori comodità possibili, nonostante comunque riusciamo ad avere una vita molto bella, serena e felice, proprio perché innanzitutto abbiamo degli obiettivi abbastanza impegnativi, e poi comunque di poco ci si può accontentare tantissimo, nel senso basta rinunciare ad alcune comodità, come possono essere comodità oppure passatempi, o essere i televisori, oppure andare nelle discoteche o ai concerti o non so, al microonde e così via, capisci che si...
Però fin quando uno vive senza televisione, senza discoteca, senza microonde, no, è ancora qualcosa di accettabile. Però senza, per esempio, l'elettricità per riscaldarsi, no, il riscaldamento a legna, il che ti obbliga a raccogliere la legna tutti i giorni, per esempio, come fate voi, quello non è un po' troppo, nel senso, non è un po' troppo difficile mettersi in quella condizione?
No, in realtà no, guarda, sono quelle cose manuali che dopo che prendi la mano all'inizio sì, è molto difficile perché comunque delle scadenze e se non hai fatto un qualcosa giorni prima poi ti viene a mancare, però come posso dire, diventa quasi una routine ed è molto molto bello, tu pensi che ti alzi la mattina, non sempre perché poi capito le volte in cui siamo tante persone e raccogliamo tantissime legna, però tu ti alzi la mattina e vai nel bosco e qua due passi con tutti gli animali che ti seguono, la pecora, i maiali, i cani, gli amici, eccetera, raccogliere della legna e spezzarli sono ovviamente 10 minuti e ti accendi la stufetta, è molto molto bello. Ne guadagni maggiormente, ad esempio, in gusto, cioè noi quando cuciniamo sulla stufetta a legna, ti assicuro che non c'è paragone rispetto al mangiare con cucinato al forno o alla cucina elettrica.
Cioè tu dici il gusto è completamente diverso, è più buono?
Sì, assolutamente, sì, senza alcun dubbio.
Ciao Piero.
Ciao.
Ciao, senti, io sono una delle quote rosa, una quota più rossa che rosa, mettiamola così. Io avrei una domanda, far conoscere la vostra realtà a persone che la pensano in maniera diversa da voi e che venendovi a visitare vi promettono che non abbracceranno mai il vostro stile di vita.
Certo.
È possibile? Cioè, se io volessi venire a visitare Valle Vegan...
È doveroso, guarda, è doveroso assolutamente. Pensa che noi sabato 26, faremo un falò qui sulla nostra collina, invitiamo un macellaio di zona e insieme ad altri amici, che sono veramente nostri amici, li invitiamo e loro... Noi non vogliamo fare proselitismo, non abbiamo neanche le capacità per insegnare niente a nessuno, però... Quando le persone vengono e si accorgono, noi viviamo serenamente, abbiamo gli animali che sono decisamente felici e sereni, uno stile di vita diverso si può, sono loro stessi e cominciano a porsi le domande. Anch'io, comunque molti anni fa, mangiavo carne.
Ma Piero, ma il macellaio, che domande si pone? Nel senso, uno che come lavoro, no? Poi vive di quello. Se ci fossero tutte fattorie Valle Vegan, il macellaio non avrebbe praticamente lavoro.
Si riconvertire, guarda, sì. È difficile. Quello che ti ho detto si può cambiare, cioè molte persone riescono a fare dei passi diversi, cambiamenti non soltanto sul veganismo, non so, anche a livello politico, anche scelte di vita diverse, ma anche scelte di vita da passare, non so, dalla disoccupazione all'impresa, no? Per dirti, è chiaro che non tutti possono fare dei cambiamenti molto forti. Uno che ci lavora, anche se comincia a pensare come noi, si fa delle domande, però spesso rimane schiavo della cultura o della propria famiglia e così via. Non è facile. Ho detto, noi non cerchiamo di convincere la gente e a volte si scatena anche l'opposto, se non la convinci quasi si viene a creare un'inimicizia, non è assolutamente così, perché è un percorso molto 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 lungo che comunque sta portando dei cambiamenti a livello globale. L'Italia sta quasi all'avanguardia come numero di animalisti.
Beh, questo è vero, è uno dei paesi che ha più vegetariani, più vegani, sono in continua crescita. Tra l'altro il vostro esempio, comunque quello di Valle Vegan, non è passato inosservato perché ci ha fatto un servizio molto lungo il National Geographic, perché tu sei protagonista e Valle Vegan partecipa attivamente al film documentario Emptying the Skies sull'antibracconaggio, che tra l'altro è presentato nei più importanti festival di cinema documentari e che è ispirato dal romanziere Jonathan Franzen, che insomma è uno degli autori di bestseller americani. Ma poi ci sono stati altri servizi anche su Repubblica TV, per esempio, o sul mensile Terra Nuova. Insomma, l'esperimento di Valle Vegan, come dire, è un esperimento abbastanza conosciuto. Mi hai detto però prima che ci sono state anche delle esperienze un po' negative. Infatti sul sito tu scrivi: chi viene qui per riposarsi, per fare il turista, per cercare le nostre contraddizioni, per staccare dal mondo, per non fare nulla o per approfittarsene, non è ben accetto e può tranquillamente tornare da dove è venuto.
Esatto, noi abbiamo comunque dopo 8 anni potrei trattare veramente delle, non so, delle curve modali, con la quantità di persone che sono venute per degli scopi precisi e persone che hanno fatto dei danni. Per fortuna sono state poche persone, però io penso siano venute migliaia di persone in 8 anni qui. La grandissima parte sono persone state positive, molte sono state eccezionali, però alcune hanno fatto veramente, hanno creato seriamente dei problemi.
Ma ci fai un esempio? Ci fai un esempio di qualcuno che ha creato problemi? Che tipo di problema è stato creato, per esempio, per farci capire?
Guarda, spesso cioè, è capitato che persone vengono senza avvisare, anche addirittura dall'estero, in piena notte e senza avvisarci non sanno trovare il posto perché noi siamo molto fuori mano e vanno ad esempio la notte, arrivano a casa di altre persone suonando e così via, quindi si crea un problema qui in zona. È capitato pure addirittura di ragazzi dalla Spagna, vennero col furgone senza avvisarci, hanno preso una strada e sono andati a sbattere a 4 automobili in pieno paese, sono arrivati i carabinieri, noi non sapevamo assolutamente nulla, poi il giorno dopo siamo potuti andarli a fare le cose con l'assicurazione, quindi noi non aspettandoci nulla, una volta che rendi il posto totalmente libero, aperto, può venire veramente chiunque.
Vabbè, però lì anche un po' di imperizia da parte degli spagnoli, voglio dire, almeno una telefonata, sì, no, di avvertimento, ma questa è la regola base proprio dell'ospite, no? Cioè se arrivo uno squillo magari lo faccio. Guarda, c'è la musica e la pubblicità, però ci troviamo tra poco, così continui a raccontarci questa esperienza, anche perché fino adesso, che adesso c'è la primavera, la bella stagione eccetera, però l'inverno deve essere un po' diverso. Io so che per esempio nel 2011 o 2012 c'è stata una bella nevicata e come avete fatto? Però ce lo racconti tra pochissimo, continuate a seguirci. Allora, le fattorie a cui siamo normalmente abituati sono fattorie nelle quali appunto gli animali vengono allevati, i cosiddetti animali da reddito. C'è invece vicino Subiaco una fattoria che è completamente diversa, si chiama Valle Vegan ed è una fattoria, anzi una non fattoria, nella quale invece gli animali...
Una A fattoria
nella quale gli animali invece vengono recuperati e vivono tranquillamente insieme, no, insieme agli uomini. Siete voi che vi occupate di questa piccola comunità, ne stiamo parlando con Piero Liberati. Oh Piero, c'è però una cosa che volevo chiederti già da prima, cioè adesso andiamo verso la bella stagione e quindi diciamo le cose sono un po' più facili, però come fate d'inverno? Io so per esempio che nel 2012 c'è stata una nevicata piuttosto abbondante e voi avete ricevuto degli aiuti, anche degli aiuti vegani, diciamolo.
Sì, è stata un'esperienza molto interessante perché siamo rimasti alla fine 23 giorni isolati, di cui 12 non funzionava neanche il telefono, non c'era neanche l'acqua, era ghiacciata.
Quindi quando dici isolati intendi proprio isolati? Cioè,
totalmente. Da ogni punto di vista, acqua, elettricità, automobile, strada, tutto.
Ma non avete avuto paura?
No, noi no, perché in realtà siamo abbastanza preparati. Il fatto è questo, appunto, quando intraprendi una vita decrescente, comunque puoi stare attento a qualche evento un po' più pericoloso. Il fatto era appunto gli animali. La cosa buona è stata che l'apro si è creato un fortissimo legame con le persone del paese, le quali sono venute a piedi a vedere come stavamo noi e ci chiedevano di cosa avete bisogno, di medicinali, di... Detto, no, noi assolutamente nulla, al massimo qualche candela, però noi abbiamo bisogno di fieno, di cibo per gli animali, abbiamo fatto un elenco. E poche ore dopo ci siamo trovati un enorme elicottero che girava intorno al nostro casale della forestale e ha lasciato dei pacchi e se ne sono andati via subito. Su questi pacchi c'era scritto cibo vegano. E siamo andati a vedere, c'erano legumi, cereali.
Cioè vi hanno portato degli aiuti vegani. Ma il vostro rapporto con le persone del paese com'è? Cioè come vi hanno preso all'inizio? Vi vedevano come degli hippie strani?
Anche peggio, sì, hai detto bene. All'inizio è stato veramente brutto perché non ci capivano, poi questo è un posto abbastanza particolare, è vero, siamo in provincia di Roma, però è un po' gente che vive qui, si tiene le loro proprietà, diciamo una vita qui, un'attività qui, e quindi sembrano molto chiusi, quindi se all'inizio le voci giravano i drogati, le prostitute, non capivano assolutamente.
Una setta strana, no? Ve l'avranno detto, sì, che i vegani comunque sono una setta strana e mangiano solo erba.
Bravissimo. Invece poi piano piano hanno cominciato a conoscerci, noi all'inizio anche noi eravamo diffidenti, comunque cioè ogni atteggiamento lo prendevamo comunque un po' come un'offesa, invece piano piano abbiamo cominciato ad aprirci, sono capitati alcuni eventi in cui noi siamo stati partecipi con loro, non solo le emergenze ma anche eventi positivi, ad esempio alle feste adesso partecipiamo anche noi attivamente, siamo dei tavoli informativi oppure cuciniamo con loro, ovviamente cibo vegano. Poi adesso abbiamo creato una rete di mercatini, di scambi proprio con gente del luogo, e quindi c'è un rapporto veramente eccezionale. Le ultime diffidenze, chiaramente, quelle sono pure sensate, sono ad esempio con i cacciatori, ma non tanto con chi va a caccia qui intorno. Noi abbiamo deciso il quieto vivere di non dirci nulla, però noi facciamo anche attività anti-bracconaggio, quindi anche contro la caccia fortemente illegale. Ad esempio abbiamo trovato delle trappole qui in zona proprio i primi anni, vicino adatto a un campo per bambini, trappole molto grandi a scatto vicino a un campetto dove c'erano i bambini, e insomma siamo riusciti a togliere, a documentare la cosa, e quindi
contro il bracconaggio va bene. Con i cacciatori invece come ci convivete? Cioè, la vostra scelta è radicalmente diversa, e quando vedete qualcuno che va in giro col fucile, insomma, che...
Noi parliamo, cioè, tendiamo a parlare, cioè, diciamo, guarda, noi la pensiamo, ormai ci conoscono tutti.
Come San Francesco? Come San Francesco, dico, ci parlate?
No, nel senso, noi siamo abbastanza fermi e delle motivazioni non spirituali, ma molto più pratiche, nel senso, qua stanno gli animali, noi comunque siamo contrari, non possiamo impedirglielo, comunque quando stanno nella legalità sì, vorremmo impedirglielo, ma non possiamo, e allora diciamo di non venire qua da noi, devono stare qua nei pressi, quasi tutti capiscono, a volte è capitato invece atteggiamenti un po' più duri da una parte e dall'altra, e allora sempre si finisce a litigare, però ripeto, alla fine vivendo anche il paese li conosce pure in altri ambiti, si capisce comunque ognuno che è spinto da motivazioni molto forti, con alcune persone abbiamo anche legato.
Ma tu hai qualche amico cacciatore?
Sì, questa cosa, amico è
un parolone,
diciamo, ci incontriamo per strada, due chiacchiere le facciamo sempre così, quindi si è creata una forma di io non rispetto la loro attività, ma rispetto posso rispettare loro come persone. Del resto molti cacciatori sono brave persone, come all'opposto molti vegani sono cattive persone, capito?
Chiudiamo un attimo su questo, perché abbiamo ancora un minuto. Che vuol dire che molti vegani sono cattive persone? Uno da fuori dice, vabbè, i vegani sono tutti una setta, invece
i vegani sono persone normalissime, sono persone che hanno fatto la scelta etica, la scelta di filosofia di vita, che è quella di non salvare il più possibile, ma uccidere meno animali possibili. E sono persone normalissime, nel senso, sono le bravissime persone, come persone negative, come persone controproducenti, persone estremamente propositive, persone intelligenti, quindi è normalissimo. Il fatto adesso, come dicevo prima, esponenzialmente sta aumentando il livello di vegani a livello europeo, forse anche mondiale, in Italia sicuramente sta aumentando, e come al solito quando è un po' fuori controllo, quando non c'è una base culturale, che poi è anche una base politica, per politica intendo partitica, comunque una base di rispetto o di lotta a tutte le sopraffazioni, poi ci sono delle schegge impazzite. Per questo si trovi che alcune persone vegane vogliono fare, se ne escono con delle frasi veramente fuori luogo, appunto ammazziamo
tutti contro tutti gli esseri umani, eccetera. Lo sai che questa considerazione secondo me ha aperto una piccola breccia nella nostra quota rossa,
No, in realtà stavo pensando a un vegano che mi ha detto, tu non sarai mai felice, tu mangi carne.
È un po' dura,
C'entra? Sì, vabbè, è chiaro, sono frasi un po'. Ti dico, guarda, forse non hai la coscienza totalmente a posto, ma perché comunque fino a che io è chiaro che io la penso, che chi uccide animali per mangiarseli non fa assolutamente una buona cosa, si può evitare molto facilmente, quindi è chiaro che non sono d'accordo a chi mangia animali, però dire che uno non è felice, perché poi rischia anche che succeda l'opposto, sono persone felicissime che non solo mangiano gli animali ma appunto vanno a caccia e così via, ci sono tanti
ci sono invece persone. Tanti vegani che magari no, fanno questa scelta, però poi di felicità neanche a parlarne, anzi sembrano preoccupati di convincere gli altri, se non li convincono, come dire,
spesso vogliono un tornaconto emotivo, perché uno spesso si dedica non per forza all'animale ma anche, non so, al proprio figlio oppure al proprio lavoro eccetera, per un tornaconto emotivo, per una competizione, e queste persone sono appunto più controproducenti loro. Ripeto, io sono già contento che mi hanno smesso di mangiare animali, e quello spero che sia la direzione piano piano di tutti quanti.
Quella sicuramente è la direzione. Piero, io ti saluto, ma prima di salutarti voglio farti un'ultima domanda. Allora, tu dici, ci farebbe piacere sapere fin da subito quanto tempo vorresti restare in valle, qui ti riferisci a chi vuole venirmi a trovare, conoscere le tue motivazioni e qualcosa di te, come concretamente puoi aiutarci? Ci spieghi in 30 secondi come si può venire lì, magari fare questa esperienza, però aiutarvi in maniera concreta.
Sì, noi ogni giorno viviamo un po' la giornata, quindi facciamo dei lavoretti, ripeto, oggi stiamo facendo il tetto e l'orto. Quindi anche una persona che vuole venire in buona fede soltanto a incontrarci e poi vuole stare 5 ore a parlare deve capire che a noi comunque un po' ci distoglie da quello che dobbiamo fare normalmente. Poi abbiamo tutti gli animali, quindi anche se una persona viene ad esempio con un cane crea uno squilibrio, ci dà dei seri problemi. Se invece vieni dicendo io so fare questo, non so, so costruire questo lavoro in legno, vengo lì, posso venire dei giorni a fare questo per aiutarvi, so fare dei recinti e così via, è chiaramente ben accetto. Se uno dice io vengo già con, porto qualcosa, porto la spesa per tutti, non i soldi, ma la spesa per tutti, piuttosto che venire lì da voi senza dirvi quando me ne vado e campare sulle vostre riserve, questo è un po' lo spartiacque, capito?
Questo è già un aiuto concreto, per cui adesso sapete come fare, e se volete fare questa esperienza, se volete trovare, no, una strada per il dialogo con i vegani, insomma, anche voi due sapete come fare, per cui via.
Io lo farò.
La spesa e poi via, sotto Subiaco.
Esatto.
Grazie. Però dovete avvertire prima.
Avverto prima e cucino.
Avverte prima e cucina, eh. Però attenzione, però con il forno a legna, quindi la cosa si fa abbastanza interessante.
Sono nata contadina, non ho paura.
Ciao Piero, ti saluto, grazie.
Ciao a tutti, ciao.